ignorare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Angelo di Dio,
che sei il mio custode, illumina, custodisci e crepi governa me, che ti voglio aiutare dalla tua grazia celeste. Amen.
Maria, aiuto dei cristiani,
prega per noi.
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Intanto ben trovati a tutti, va bene? Siete stati bravi a venire. È vero che oggi il Signore, vedete, ha mandato il sole, ha mandato una giornata buona, vero? Che se c'era pioggia, ma lui sa. Ecco, bisogna che noi impariamo ad accettare sempre quello che il Signore permette. Quello che il Signore vuole, o permette, perché il male Lui non lo vuole il male, ma lo permette. Però è l'unico che sa trarre il bene dal male. Perché noi quando una tazza è rotta, e in cozzi non si fa più niente, Lui ne fa un'altra di nuovo, più bella. Ecco, bisogna che pensiamo sempre questo. Dio è onnipotente. Non è onnipotente solo perché ha creato i cieli, perché ha creato le stelle, perché ha creato il mondo, perché ha creato... Ma è onnipotente nella nostra vita. Guardate, se il Signore mi fa dire queste cose, io sono sicura che per qualcuno c'è. Qualcuno ha bisogno di questo. Qualcuno ha bisogno di essere rassicurato nella potenza di Dio, nell'intervento di Dio nella nostra vita. Non pensate, noi siamo qua e il Signore è boom, chissà dove. No, è qua con noi, è dentro di noi. Per scacciare il Signore bisogna solo fare il peccato mortale. E voi sapete che il peccato mortale è, intanto deve essere materia grave, come quello per esempio di non andare a messa la domenica, o il sabato per la domenica, diciamo, vi faccio un esempio. Più pulito che ci sia, dopo ci sono anche tutti gli altri peccati di altri generi. Bisogna, prima di tutto, di essere in grazia di Dio. Non siamo in grazia di Dio perché per disgrazia, per nostra debolezza, per l'occasione, vatte la pesca perché lo sa solo Dio, abbiamo commesso qualche peccato mortale. E ci serve la confessione. C'è quel grandissimo sacramento che il Signore ha inventato Lui di sana pianta, perché a noi non sarebbe mai venuta in mente una cosa del genere. La confessione. La confessione è la nostra salvezza. Perché, sì, è anche difficile in un certo senso, ma è anche facile cadere in peccato. Siamo deboli. A volte la tentazione è molto forte. A volte non abbiamo la testa del tutto che funziona. Tante cose ci possono essere, debolezza fisica in certi periodi magari, che non si ha più quella tempra di combattere. Tanti motivi possono essere per un peccato mortale. Ma ricordatevi, per fare il peccato mortale ci devono essere tre cose importantissime. Intanto la materia grave. Grave. Per esempio, c'è domenica o sabato sera, devo andare a messa. Mettiamo uno dei peccati più puliti che si possono dire, quelli più sporchi, li conoscete. Dunque, va bene, io né sabato sera né tutta la domenica da mattina a sera non vado a messa. E pensate che la Chiesa, e il Signore l'ha voluto proprio Lui, questo permesso di poter celebrare il pomeriggio. Quando io ero bambina, ragazza anche, ecco, non c'era. Si andava solo la domenica mattina, sabato non c'era. Non c'era la messa prefestiva, non c'era la messa il pomeriggio, No, no, era solo quelle ore la mattina di domenica. E come si andava? Chi andava? Io andavo per esempio volentieri alla messa delle 8, perché allora c'era l'obbligo del digiuno, almeno da mezzanotte, e quindi dopo magari si sveniva per la debolezza, e allora si andava a messa delle 8. Messa delle 8 si faceva la comunione, e poi dopo c'è stata questa grande grazia che si poteva prendere la Santa Comunione, anche bastava un'ora di digiuno prima, lo sapete questo, no? E perciò la si può prendere la mattina e la sera quando si vuole. È stata una grande grazia, sapete, una grandissima grazia proprio, perché io mi ricordo che era molto penoso per noi dover fare il digiuno dalla mezzanotte, e specialmente se nell'epoca dello sviluppo, sapete, si è più deboli, si sveniva facilmente anche in chiesa. Io ho visto tante mie compagne svenire e aver male per forza, perché volevano fare la comunione, venivano a digiuno, e si andava allora tutti alla messa delle 8, perché così dopo si veniva a casa e si faceva colazione prestino. Ma quante agevolazioni avete voi adesso? Ma quante responsabilità in più? Perché con tutte le agevolazioni che avete, con tutte le possibilità che avete, non solo voi, ma i vostri figli, i vostri nipoti, i vostri parenti, tutti, guardate, diffondete se è possibile questa esigenza di ricevere Gesù nell'Eucaristia. Se lui l'ha inventata questo sacramento, perché l'ha inventato proprio il Signore, noi non avremmo neanche lontanamente potuto immaginare che ci si potesse fare una cosa del genere. L'ha inventata e l'ha attuata lui per essere vicini a noi, per essere con noi, per darci forza nella battaglia contro il demonio, contro il peccato, contro il mondo. I tre grandi nostri nemici sono questi: il mondo, il demonio e il peccato. Il mondo, perché il mondo è retto su Satana. Le regole del mondo sono sataniche. Sono sataniche. Guardate, quando voi leggete anche i giornali così, guardate che cosa succede. Guardate le cose che succedono. Guardate le aberrazioni che a volte sembrano romanzi, sembrano di fantascienza, eppure no, sono cose che succedono. Ma per noi deve essere tutto un insegnamento di dire no. Io so di essere destinata al paradiso. Ognuno di voi è destinato al paradiso. E il paradiso è il godimento della visione di Dio e di ogni altro bene, senza alcun male, per tutta l'eternità. E ce lo giochiamo nei pochi anni di vita che abbiamo. Ce lo giochiamo qua, sapete? Non immaginiamoci che chissà che cosa. No, no, giorno per giorno noi ci prepariamo. O il paradiso, o disgraziatamente, ma io spero di no, nessuno di voi, che si prepari l'inferno, per carità. Ma all'inferno si va col peccato mortale. Si chiama mortale per questo, perché uccide la vita dell'anima, l'uccide proprio. E i peccati mortali li conosciamo tutti, no? Credo che tutti abbiamo fatto il catechismo, però nei tempi. Ve lo ricordate ancora il catechismo di quando avete fatto la prima comunione? Sì, sì o no? Ogni modo c'è il Vangelo. C'è il Vangelo. Ci sono i comandamenti di Dio. Quelli sono chiarissimi. Non avrai altro Dio all'infuori di me. E guardate il mondo quanti dei si è fabbricato. Quanti dei. Perché è un'idolatria. Se io metto al primo posto la moda, per esempio, diciamo una cosa tanto per dire, ma io non metto Dio al primo posto. Mi importa di più come sarò vestita, come avrò quell'abito, quella situazione che ho. Se io metto al primo posto la convivenza, ma se è mio marito va benissimo, e siamo d'accordo, anzi, i due saranno uniti per tutta l'eternità, ma non mi va più, mi va più. Mi è una scappatoia di qua, una scappatoia di là, un uomo o una donna di qua, un uomo o una donna di là. E guardate, sono cose di tutti i giorni, se voi leggete e vedete. Certo, io ho fatto il voto di castità perché sono religiosa, no? E per essere religiosi si fa il voto di castità. Ma il voto di castità non è solo non andare insieme a un uomo. Il voto di castità è abbracciare tutta la legge di Dio e l'allontanare quelle che sono le tentazioni, che siamo tutti di carne e ossa, no? A tutti piace essere amati, a tutti piace essere corteggiati, a tutti piace essere stimati. Sono cose umane, è logico. Anch'io quando trovo le mie amiche che mi vogliono bene così, ma si sta così bene insieme, volersi bene, no? Vedete? Se c'è invece quella che è contro, che dice qualcosa, insomma, è come una stonatura, è come una spina nel corpo. Però bisogna sopportare anche quello pur di non offendere il Signore. Perché se noi abbiamo, ricordatevi, siamo creati, perché Dio ci ha creati? La risposta del catechismo, ve la ricordate ancora? Per conoscerlo, amarlo, servirlo in questa vita e goderlo poi per tutta l'eternità. Prima per conoscerlo, e voi difatti avete voglia di conoscerlo perché siete qua. Siete venuti a una catechesi. Perciò la voglia di conoscere il Signore voi l'avete tutti qua. Ma che vi rimanga sempre la voglia di conoscere. Scusatemi che... Guarda te, grazie. Capite? La voglia di conoscerlo. Perché qualcuno di voi potrà dire, ma io lo conosco già, il Signore, non lo conosciamo mai abbastanza. Io sono vecchia, guardate che sono vecchia. Ho cercato di studiare, ho cercato di conoscere il Signore, ma sapete che c'è sempre qualche cosa di nuovo tutti i giorni, si può dire? Perché Dio è infinito. Noi invece siamo finiti, noi. Non siamo infiniti come Dio. Ma Dio è infinito. Se noi studiamo tutta la vita il Signore, i suoi attributi, viviamo per amarlo, non è mai finito, mai finito. C'è sempre qualcosa di più, c'è sempre qualcosa di meglio, c'è sempre qualcosa che ci attira di più, c'è una illuminazione, anche solo la preghiera. Fate la prova di pregare. Pregare intensamente in questo senso, Signore, guarda, se devo conoscere qualcosa di più di te, fammela conoscere, io la desidero conoscerti, perché prima di tutto bisogna conoscere, poi amare, poi servire, no? Ma io posso io amare chi non conosco, fino in fondo, o lo conosco superficialmente? Un mezzo per conoscere bene Gesù è il Vangelo. Il Vangelo. Voi vi direte, va bene, lo conosciamo il Vangelo, ma lo conoscete proprio bene il Vangelo? O vi accontentate dei Vangeli che sentite solo durante la messa? Sono brani quelli, non sono totali. Non c'è la vita di Gesù dall'inizio alla fine. Sapeste la ricchezza del Vangelo. Se voi prendete, mettiamo un Vangelo di, mettiamo anche di Luca, di uno dei quattro evangelisti, e dite, io non vado a letto questa sera senza aver letto, scusate la ripetizione, un periodo. Non dico un capitolo, sapete? Non dico un capitolo. Lo aprite, aspettate che metto gli occhiali perché io purtroppo non è che ci veda, lo aprite anche a caso, ma è vero? C'è un bravo di San Matteo, va bene? Mentre egli diceva loro queste cose, ah no, ecco, vedi, nessuno mette una pezza di panno nuovo su un vestito vecchio. Ciò infatti porta via il rattoppo del vestito e lo strappo diventa peggiore. Neppure si mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti gli otri scoppiano e così si versa il vino e si perdono gli otri. Ma il vino nuovo si mette in otri nuovi, così si conservano entrambi. Cosa vuol dire, Signore? Allora voi pensate, ma chissà cosa vuol dire, Signore, qua. Fate un po' di meditazione. Nessuno mette il vino nuovo in otri, sì, perché sennò si rompono e vanno. Cosa vuol dire? Che io tutte le cose nuove che faccio, tutte le cose, le azioni che sono nuove perché non le ho fatte ieri, magari è la ripetizione di che l'ho fatto ieri, ma non le ripeto mai uguali. Tutto quello che faccio deve essere come nuovo, deve essere fatto per amore del Signore. È fatto, è come, come voi rinasceste tutti i giorni. Guardate, quando noi siamo con il Signore, quando noi abbiamo in mente, prima di tutto, di dare a Lui la gloria dovuta, e quindi la preghiera mattutina, noi religiosi ci svegliavamo battendo le mani, perché dormivamo, specialmente se eravamo giovani, con l'invocazione Benedicamus Domino, benediciamo il Signore, vuol dire. E tutti rispondevamo Deo gratias, magari suonate come un accidente, perché specialmente quando si è giovani, no? E si faceva il segno di croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E poi con poche parole semplici si offriva tutta la giornata. Lo fate? Voi siete tutti cattolici. Voi siete tutte persone che amate il Signore, se no non sareste qua seduti, se non amaste il Signore. È vero o non è vero? Perché chi viene a fare di domenica quei cavi che ci sono fuori, eccetera, venire qua a ascoltare una vecchia che vi parla? Perché sono vecchia, sapete? Anche se la parola del Signore è sempre giovane, la parola del Signore è sempre giovanissima. Ma capite? Allora, lo facciamo, facciamolo per amore. Io cosa vorrei? Che voi vi innamoraste, ma proprio prendere una cotta del Signore. Lo potete fare anche se siete sposati, sapete, non tradite mica il marito, non tradite nessuno, non tradite i figli. Se voi vi innamorate del Signore, se dite, è la persona più amabile, più intelligente, più bella, più perfetta che ci sia al mondo, Gesù, il Figlio di Dio. Perché Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, Trinità, infinito, eterno, c'è sempre stato, noi questo non lo capiamo se non in paradiso, in paradiso si capirebbe tutto, sapete, ma qua come facciamo a capire l'eternità? Provavamo noi, io e mio fratello, mi ricordo, cioè, prova a dire, è sempre stato, ma io i miei mal di testa di solo, no, perché noi non riusciamo a capire come può essere una persona che è sempre stata. Capiamo di più di non morire, capiamo di più, ma quello che c'è, l'origine, noi abbiamo avuto un'origine tutti, è solo Dio che non ha avuto origine, è solo Dio che è eterno, è sempre stato. È una grande verità, ma non la capiamo e non la capiremo se non in paradiso. Mettiamoci pure il cuore tranquillo e sereno di dire no, è inutile che mi pesti la testa, tanto qui non la capisco questa eternità. Capisco che quello che sarà il paradiso, che non finirà mai. Vedete, quando siete di fronte a un dilemma, devo agire così o devo agire colà? Mi verrebbe da fare così, ma potrei anche fare colà. Secondo la legge di Dio, domandatevi, secondo la legge di Dio, qual è la verità? Cosa devo fare? perché poi io sarò giudicata e questo mi servirà per tutta l'eternità. Capite che l'atto più stupido che noi possiamo fare, anche quello di mangiare, quello di bere, ma sapete che serve per tutta l'eternità? Io mangio perché? Perché è doveroso non mangiare, perché è una malattia quelli che non vogliono mangiare, sapete? E bisogna obbligarli a mangiare perché se no muoiono, è un suicidio. Quelli che bevono eccessivamente, che si ubriacano, si suicidano, non si può. Bisogna, noi dobbiamo mangiare e bere quello che è giusto per star bene, possibilmente le cose buone per star bene e per poter servire il Signore. Fare il nostro dovere. Fare il nostro dovere vuol dire servire il Signore. Se il Signore ci ha messi là in quel posto, ci piaccia o non ci piaccia, è il posto che il Signore ha permesso per noi, ha voluto per noi. E noi dobbiamo farcelo piacere, anche se non ci piace, e dire lo faccio per amore del Signore. Quando è proprio brutto questo modo di vivere, lo faccio per amore del Signore, ma poi ci sono tanti, c'è l'amore della famiglia, del marito, delle mogli, dei figli, eccetera, eccetera. Ci sono tante motivazioni, tutte buone. Perché l'amore viene da Dio. Deus caritas est. Dio è amore. Ve lo ricordate questo? Qualche volta no, perché quando sento a volte certi discorsi sembra che Dio sia là con un fucile in mano a spararmi se non sbaglio. Ma non è così. Ma non è così. Dio è amore. Dio è infinito amore. Difatti il padre ama il figlio che genera e dall'amore tra il padre e il figlio è lo Spirito Santo, la terza persona della Santissima Trinità, che è l'amore tra il padre e il figlio e tra il figlio e il padre. Dio è amore, Dio vuole che ci amiamo, non che ci odiamo, vuole che ci trattiamo bene, non che ci trattiamo male. Non vuole che ci offendiamo gli uni gli altri, no? Ma quello mi ha trattato male, non importa, tu trattalo bene. Come faccio? Volete che vi dica? Pensate che sia Gesù dentro, nascosto. In quella persona che vi è antipatica, se poteste non so cosa fareste, ma pensate, eppure Gesù è in lei? Io non so se è in grazia di Dio, ma non importa, per me è Gesù. Qualunque cosa avrete fatto al minimo dei miei fratelli è fatta a me. Possibile, al momento non ci viene in mente questa frase di Gesù, ma è Gesù che ce l'ha detto, sai, Gesù non ci inganna mica. Non ci inganna Gesù. Qualunque cosa, qualunque. Anche il divieto di salutare, anche un dispetto, anche un torto, quello che volete, qualunque cosa avete fatto al minimo dei miei fratelli, è fatto a me. Io, guardate, a qualcuno suggerirei, scrivetevelo in grande, nel vostro studio, nella vostra camera, dove siete. Perché vi aiuta tanto, vi aiuta tantissimo questa verità, perché io lo so che ci sono delle persone che sono poco simpatiche, delle persone che almeno non ci hanno trattato bene, delle persone che sembra perfino che ci odino, eppure io ho il dovere di amarli. E Gesù è stato chiarissimo. Amate coloro che vi perseguitano. I matti morivano, ma non dicevano bestemmie, no, non gridavano contro i loro persecutori, li perdonavano. Guardate che il perdono, diciamo noi, è raro che si debba perdonare, non è vero? Si deve perdonare ogni passo per dire, perché c'è sempre qualcosa che ci urta, c'è sempre qualcosa che ci dà fastidio, ma noi non dobbiamo assecondare questo. Vedete la necessità di insegnare ai bambini di dominare se stessi, di amare tutti. Quel compagno antipatico mi dà fastidio. Sì, ma se tu pensi che Gesù è anche in lui, e se tu fai qualcosa contro quel tuo compagno antipatico, la fai a Gesù. Provate a insegnare ai bambini questo. Provate a educarli in questa maniera. Non vi vengono quelli che dopo uccidono, non vi vengono quelli che dopo fanno quello che fanno. Perché dicono, no, c'è Gesù. Ma è cattivo quello, io sentivo, perché ne ho avuto pratica con i bambini, no? Ma quello è cattivo. Guardate, perché in questo momento non ascolta Gesù, ma tu che ascolti Gesù lo tratti bene, perché sai che anche se è cattivo, ma c'è Gesù dentro. Sapeste come comprendono queste cose i bambini? Se voi insegnate loro da bambini a perdonare, a essere miti, a dire guarda, quello non fa bene, no, non ti dico che faccia bene, oh per carità, fa male quel tuo compagno trattarti così, però tu fai ancora peggio se non lo perdoni, tu fai ancora peggio se lo condanni, perché se lui domani si converte e diventa una persona buona, brava, dopo tu hai rimorso tutta la vita di dire guarda, lui dopo si è pentito e io invece l'ho trattato male. E poi se pensi che c'è Gesù, è vero che Gesù non tratta male, è vero che Gesù non vorrebbe questo, però tu non lo puoi condannare, è Gesù che lo condannerà, è Gesù che lo giudicherà. Tu prega per lui, tu prega, insegnate ai bambini a pregare, pregate per quelli che vi perseguitano, dice Gesù, pregate per quelli che vi perseguitano. Non ci ha detto vendicatevi, non ci ha detto di trattarli male, di pregare per loro perché diventino buoni. Vedete tante cose ci sono nel Vangelo, vero? Tante cose che il Signore sa lui, le potremo leggere, potremo rileggere, a volte potremo, come dire, commentarli come mi fa fare adesso. Cosa volete? Io lo sapete che non mi preparo. Io non mi preparo, io dico Gesù, guarda, io trasmetto quello che vuoi tu. Dimmi tu che cosa devo trasmettere. Mi fa trovare il pezzo, lui tutto. Io, guardate, ho aperto, avete visto, ho aperto così il libro. No, non avevo, il segno era qua. Chissà perché l'ho messo quel segno là, ma io ne ho un altro. Perché sono sicura che il Signore mi fa trovare il brano di cui voi avete più bisogno. Io sono sicura di questo, sapete? Sono sicura, perché in fondo uno può dire, beh, io proprio di nemici non ne ho, però mi dà fastidio quella persona, mi dà fastidio quel modo di fare di quell'altra, mi dà fastidio se posso evitare che la persona la evito perché proprio mi dà i nervi, è vero o non è vero? Nella nostra vita è un continuo trovare persone così. Se non siamo capaci di trattarle bene, è meglio evitarle, perché è meglio quello. Ma se pensiamo, no, sono figli di Dio, sono il mio prossimo, e se l'incontro, se devo parlare così, li tratto come tratterei il Signore. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, ha detto Gesù. Questi sono gli insegnamenti di Gesù. Pensate come lui ci ha amato. Ci ha amato al punto di andare in croce, di essere trafitto come è stato trafitto, di morire come è morto, per amore nostro. Perché chi gliel'ha fatto fare, mi volete dire? Provate a pensarci, chi gliel'ha fatto fare nostro Signore di morire in quella maniera? Per sé no, perché era perfetto Dio. Per noi. È morto sulla croce. Ha fatto una vita di stenti. Fino a 30 anni ha lavorato in silenzio, nascosto, più stato il figlio di Dio, quello che giudicherà tutti, quello che trionfa col Padre e con lo Spirito Santo, a fare il garzone, prima il bambino, come tutti, dopo il garzone, dopo l'operaio. E dopo i 3 anni di vita pubblica, a prendersi quello che si è preso, che è finito in croce. Mi volete dire? Ecco, quando noi abbiamo detto, subiamo dei torti, e cosa volete, voglia o non voglia, è facile subire, dei torti, dei giudizi, pensate al Signore, pensate a quello che Lui ha sopportato per noi, e preghiamolo, preghiamolo. Signore, aiutaci. Signore, aiutaci, perché senza di Te noi non abbiamo la forza di sopportare. Senza di Te ci vendicheremo. E guai a quelli che fanno del male. Guai a quelli che si danno a Satana come strumenti per far del male al prossimo. Guai. Guai, state attenti. Perché a volte, anche inconsciamente, si è preda di persone che magari valgono, che persone che sono, che ci portano a vendicarci, ci portano a essere cattivi, ci portano, non ci portano al Signore. Sapete quanti sono nella società queste persone? Sapeste quante? Nascoste! Nascoste, perché è subdolo il demonio, è subdolo, si veste di, magari di bontà, di amicizia, di cose, per far che... Voi, quando sentite una persona, che sia amica, che sia conoscente, quello che volete, che vi dice qualcosa contro la carità, prima di tutto non credeteci. Secondo di cosa, cercate di stare un po' lontani, perché quello. Dio ama tutti, Dio vuole che ci vogliamo bene tutti, Dio vuole che se abbiamo avuto qualche torto perdoniamo, perché abbiamo bisogno del suo perdono, e perché noi non possiamo perdonarci tra di noi? Sentite, anche se abbiamo avuto un torto da una persona, ma è sempre infinitamente inferiore a Gesù. Pensate a Gesù, che torti ha avuto. Allora, perdoniamo. Perdoniamo, non teniamo rancore. Diciamo, aiutiamoci anche con le scuse, possibili, immaginabili, magari quella persona avrà avuto i nervi in quel momento, non ragionava, magari quella persona, chissà chi ascolta, c'è anche questo. Noi abbiamo da trattare con tante persone. Ci sono delle persone che ascoltano il Signore, ma ci sono anche delle persone che non ascoltano il Signore, ascoltano qualcun altro. Se una, per esempio un'amica, vi incita a vendicarvi, quella è di Satana. Il Signore vuole il perdono, non vuole la vendetta. A me dice la vendetta. Lasciamo tutto nelle mani di Lui, Signore. Ma non noi. Noi abbiamo il dovere di perdonare. Del resto nel Padre nostro non diciamo. Cosa diciamo nel Padre nostro? Perdona a noi i nostri debiti come noi perdoniamo i nostri debitori. Una volta c'era una bella commedia, mi ricordo, insomma non l'ho più trovata, ma una bella commedia che faceva mettere in risalto questo. Forse era un aneddoto di quello che hanno subito in Spagna, nelle persecuzioni di Spagna. Ma bella era questa commedia. Ha fatto un bene grandissimo a tutte le ragazze, noi che abbiamo, quelle che l'hanno recitata, anche molto bene. Ma io me la ricordo, perché io alla mia età me la ricordo ancora, pensate. Vuol dire che ha proprio toccato l'intimo del cuore di tutti. di tutti, proprio parlava sul perdono durante la persecuzione di Spagna. Pensate, per esempio, a una mamma che abbia visto uccidere i figli, marito e figli. Quello, perdonare è un atto eroico, però il Signore vuole che perdoni, vuole che non si vendichi. Quando non abbiamo la forza, c'è la preghiera. Signore, aiutami a perdonare. Signore, aiutami a capire che anch'io sono debole, anch'io sono soggetta a queste cose, a questi atti di ira, eccetera. Perdonami, Signore. Guarda, io voglio perdonare, tu aiutami. E il Signore ci aiuta, e come ci aiuta? E come? Abbiamo un Dio che è onnipotente. Abbiamo un Dio che, oltre che essere onnipotente, onnisciente, è amore infinito. Un amore che ha fatto sì che lui prendesse la natura umana e passasse 33 anni qui con noi. E morisse come è morto. Perché? Per amore nostro. Non è un Dio che tira fulmini, saette. No, il nostro è un Dio di amore. Pensate che per salvare l'anima, e ci sono state queste rivelazioni, no? Dopo una vita di peccati, al momento della morte, uno ha esclamato Gesù. Solo questa parola, Gesù. La sorella, che era suora e aveva disgraziatamente un fratello così disgraziato e così peccatore, diciamo, era non disperata, ma insomma addoloratissima, perché diceva chissà se si è salvato l'anima quella. Era contro Dio, contro la persona, non aveva ucciso, aveva fatto non so quante cose di... E gli ha apparso, si sono salvo, perché all'ultimo momento ha detto Gesù. Quando l'hanno ammazzato, lui, vedersi così, ha chiamato Gesù, che vuol dire Salvatore. Pensate, se una sola invocazione di una sola parola ci salva. Pensate quanto è grande la misericordia di Dio. Non dobbiamo abusarne. E dice, tanto il Signore ci perdona, adesso posso fare tutti i peccati possibili. No, no. Però, disgraziatamente, Signore, con tutti i propositi che ho fatto, con tutta la voglia di essere buono, di essere santo, di vivere bene, cado in peccato perché sono debole così. Io ti prego, Gesù, salvami. Salvami. Ricordatevelo questo. Vi viene un valore, vi viene, non so, uno scontro, vedete così. Pregate questo, Gesù, salvami. Salvami. Vediamo che. Vedete, Gesù è qua. Nessuno mette un pezzo di panno nuovo, dice, su un vestito vecchio. Cioè, infatti, porta via il toppo del vestito e lo strappa, diventa peggiore, e lo strappo diventa peggiore. Neppure si mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti gli otri scoppiano e così si versa il vino e si perdono gli otri. Ma il vino nuovo si mette in otri nuovi. Così si conservano entrambi. Cosa vuol dire? Noi siamo degli otri. Degli otri. Che se anche eravamo vecchi, e così, pregando il Signore, ci fa nuovi. Ci fa nuovi. In modo da poter mettere questo vino. Guardate, sono cose stupende. Il Signore... Mi avete ascoltato, adesso vi domando una cosa, mi avete ascoltato di leggere un pezzetto di Vangelo tutti i giorni? Quelli, non voglio una confessione pubblica, ma quelli che mi hanno ascoltato, io sono sicura che avranno avuto un vantaggio grandissimo, Ma quelli che non l'hanno fatto finora, fate il proposito adesso. Mettetevi il libretto del Vangelo sul comodino, che siate da soli, che dormiate da soli, che dormiate con la moglie, il marito, lo stesso. Non abbiate rispetto umano. Non abbiate rispetto umano. Perché Gesù dice, se voi vi svergognate di me, anch'io mi vergognerò di voi davanti al Padre. Eh sì, non ci vuole. Non abbiate rispetto umano. Mettete il vostro Vangelo sul comodino, magari nel cassetto, se non volete tenerlo fuori. E leggetevi una frase prima di andare a letto, prima di dormire. Una frase, un periodo così, non tutto un brano, no. Così. Per esempio dici, Gesù alzatosi, ora una donna che da 12 anni soffriva perdite di sangue si avvicinò e da dietro gli toccò il lembo del mantello. Pensate che fede che doveva avere quella donna. Era andata da tutti i medici possibili e immaginabili, ma non l'avevano guarita. Ed è brutto questo. Si era detta fra sé, se riuscirò almeno a toccare il suo mantello, sarò guarita. Ora pensate, noi riceviamo Gesù nella comunione. Io penso che tutti voi che siete qua andiate a fare la comunione o prima o dopo. Ci sono di quelli tutti i giorni, ci sono di quelli ogni tanto quando... Se questa donna era convinta che solo toccare il lembo di Gesù, ma noi che lo riceviamo nel nostro cuore, ma dov'è la nostra fede? Ma ci crediamo o non ci crediamo che nella comunione c'è Gesù in corpo, sangue, anima e divinità? Corpo, sangue e anima vuol dire un Dio perfetto, un uomo perfetto. In più c'è la divinità. E dopo andiamo da chi? E dopo ricorriamo a chi? E dopo pretendiamo che ci capiscano gli altri, che ci vogliono bene gli altri, che ci aiutino gli altri. Ma prima aiutarci è Lui. È Lui! Io non dico per carità, aiutiamoci fra di noi, l'aiuto fraterno è santo, è carità. Ma prima di tutto ricorriamo a Lui. Anche nelle malattie, sapete, doveroso andare dal medico, doveroso, perché non possiamo mica pretendere i miracoli dal Signore. Usiamo quello che il Signore c'ha. Ma mentre andate dal medico, fate questa preghierina. Signore, se tu non lo illumini a capire, non capisci niente. Per quanto bravo sia, per quanto professore sia, per quanto laureato sia, se non lo illumina il Signore, credete che capiscano anche i medici? No, sapete. Sono umani. Sono bravi, brave persone, hanno studiato, hanno coscienza, tutto quello che volete, però sono di carne e ossa. Se poi andiamo da un medico che non ha fede, che non prega, peggio che andare di notte. E il Signore lo aiuta lo stesso, se noi preghiamo però. Vedete, si era detta fra sé, se riuscirò almeno a toccare il suo mantello sarò guarita. Noi tocchiamo il Signore con l'Eucaristia, altro che mantello. Tocchiamo Lui in corpo, sangue, anima e divinità. Se questa donna pensava solo a toccare il mantello, e Gesù si voltò e le disse, coraggio figliola, la tua fede ti ha salvato. Sì, perché noi per esempio siamo abituati ad andare a chiesa, andare a messa, andare a comunione, ma ragioniamo che cosa stiamo facendo. Abbiamo capito che cos'è la Santa Messa? Io penso di no. Io penso che la maggior parte dei cristiani non abbiano capito che cos'è la Messa. Perché potendo sempre essendo liberi dal lavoro, dal dovere, eccetera, cose. Oh, non la lasceremo stare. Noi andremo a messa tutti i giorni potendo, sempre potendo, dico, perché poi ci sono i tempi e i doveri e il lavoro. Ma almeno la messa, il sabato, la domenica che andiamo, capiamo che cos'è. È quella che salva il mondo, sapete, la messa. Se il mondo non è stato distrutto finora, è perché c'è la Santa Messa. Perché nella messa c'è la rinnovazione del sacrificio della croce. È Gesù che davanti al Padre dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. È inutile. Preghiamo, pensiamolo questo, Pensiamolo e viviamolo soprattutto, viviamolo. Ci capita per disgrazia di fare un peccato, non dico un peccato veniale, perché sapete che per i peccati veniali basta anche un atto di dolore, un atto di pentimento, un atto di: oh Gesù, d'amore acceso non ti avessi mai offeso, per il peccato veniale. Però cosa deve essere? Deve essere il riconoscimento di aver sbagliato. Eh sì, lo Signore lo può. Ma il peccato mortale ci vuole il sacramento della confessione. Ha istituito il Signore, l'ha inventato di sana pianta, quel grande sacramento che si chiama la confessione. È grande, sapete, è grandissimo. Dopo aver amato tutto, dato la vita a noi, ci ha dato questo grande. Questo grande strumento di dire: Signore, ho sbagliato, perdonami, vado da sacerdote. Non voglio andare dal sacerdote che mi conosce, vado da chiunque, mandate da dove volete, siete tutti qua abbastanza vicini nelle città che ci sono, andate dove volete, ma confessate, non state in peccato mortale. E ripassiamo il catechismo. Per fare un peccato mortale ci vogliono tre cose, le ricordate? Materia grave, piena avvertenza e deliberato consenso. Perché basta uno spavento, una paura così, non c'è deliberato consenso, perché là si è sotto l'incubo della paura. Però noi abbiamo sempre questa grande mezzo che è la confessione, e più ci accostiamo alla confessione meno cadiamo nel peccato. Lo sapete questo? Perché una volta abbiamo capito il valore della confessione, il nostro santo qua lombardo che andava a confessarsi tutti i giorni, un vescovo che va a confessarsi tutti i giorni, che peccati faceva, eppure. Ora dico, non tutti i giorni, noi ci segnavano tutte le settimane. Quando ho fatto io la prima comunione, c'era il sabato, andavamo tutti a confessarci, e sinceramente peccati mortali eravamo anche troppo piccoli per farli, perché 8 anni, 9 anni, cosa volete, non si fa peccati mortali. Perché per fare un peccato mortale deve essere materia grave intanto, materia piena avvertenza, cioè io so che questo è peccato mortale, ma a dispetto di Dio, della Madonna e di Santi lo faccio lo stesso, e deliberato consenso, questo è peccato mortale. Gli altri magari sarà materia grave, ma senza il deliberato consenso, senza l'avvertenza. Ad ogni modo è sempre meglio andarci a confessare. È sempre meglio essere più sicuri. Mi vergogno di andare dal mio parroco, e vado da chiunque, vado da un prete. Noi siamo vicini a Milano qua, anche in questo paese qua ci sono tanti di quei preti che non conosciamo. Andiamo da chi non ci conosce se abbiamo vergogna, ma andiamoci a confessarci. Eh sì. Perché guardate questa qua. Dice: se riuscirò almeno a toccare il suo mantello sarò guarita. Questa è la fede. E Gesù cosa dice? La guarda del coraggio, figliola, la tua fede ti ha salvato. Ora noi, se non ci siamo salvi dalla fede, da chi andiamo? Da chi andremo, Signore? Tu solo hai parole di vita eterna, gliel'han detto. Tu solo hai parole di vita eterna. Ora vedete, questi sono, io sono sicura che tutti voi che siete qua avete fede, perché sennò non sareste venuti. È semplice e facile questo. Tutti voi avete senz'altro buona volontà, io ve lo assicuro che sono sicura che avete buona volontà. Però, io dico un però, facciamo abbastanza, siamo abbastanza diligenti per cercare di evitare il peccato e di fare il bene, perché non basta, sapete, evitare il peccato. Domani il giudizio di Dio ci domanderà anche di tutto il bene che avremmo potuto fare e non abbiamo fatto. Eh sì, anche quello è un dovere, sapete? Non basta evitare il peccato, ma bisogna fare il bene. E il bene primo, che cos'è? La preghiera. La preghiera. Gesù ha detto, senza di me non fate nulla. Non poco, nulla, zero. Ricordatevelo questo, sapete? Io l'ho sempre davanti, questa frase di Gesù. Sempre, senza di lui io non faccio nulla. Zero sotto zero sotto zero. E allora cosa dico? Senti Gesù, prima di tutto vieni, aiutami a fare quello che devo fare. Capite questo? Perché Gesù è sempre là, pronto a aiutarci. È sempre là che vuole aiutarci. Però ci ha creati liberi. Ecco il grande mistero. La nostra libertà. Noi siamo liberi di scegliere il bene e di scegliere il male. Di pregare Lui che ci aiuti e di non pregare Lui. Di credere di essere capaci di fare e magari non siamo capaci. Dopo facciamo dei capitomboli numero uno. Perché sapete, il più grande nemica che ci sia della pietà, del santo timore di Dio, è la superbia. Oh, la superbia che quanto ci rovina, quanto ci rovina, quanto ci rovina. E siamo fatti, siamo impastati di superbia. Perché crediamo di essere capaci? Crediamo di avere la forza? Crediamo di aver scelto giusto, crediamo di fare giusto. Provate anche i bambini, proviamo a dire, convincerli di aver sbagliato. Si fa fatica, è vero che si fa fatica. Ditemi, provate a convincere un bambino di aver sbagliato. Non vi dico gli adulti poi, che siamo un po' incalliti tutti e diciamo... ho l'uso di ragione, sono capace di ragionare, valgo qualcosa, è vero o non è vero? E l'umiltà, guardate che è difficile, è la base di tutte le virtù, perché non ce n'è una che esista senza l'umiltà, non c'è una virtù che esista senza l'umiltà, è la base di tutti, però è la più difficile di tutti, è la più difficile. A volte ho trovato delle persone che dicono non sono capace di far niente così, però provate a dire, a toccarle in qualche punto, saltano alte. È così. La nostra superbia, noi siamo impastati di superbia. In un certo senso è anche giusto, perché abbiamo una dignità di figli di Dio che è grande, sapete, la nostra dignità. Noi siamo destinati al paradiso, a vedere e a godere Dio per tutta l'eternità. Questo è il nostro destino. E il Signore ci valuta tantissimo, ci valuta tanto da aver accettato di morire in croce per noi. guardate che è quella. Il prezzo nostro è la morte. La crocifissione è morte di Gesù. Ma poi è risuscitato, ma prima si è lasciato crocifiggere. Noi valiamo la morte di un Dio. Non sottovalutiamoci. Non dice io tanto, cosa volete che il Signore guardi, che giù, che io sono niente, lui ha tante persone altre da guardare. No. Noi valiamo per il Signore come fossimo unici al mondo. Lo sapete questo? Quando la sera vi mettete, io penso che una preghiera la diciate la sera, è un piccolo esame di coscienza. Un piccolo esame di coscienza. E dite, il Signore, oggi cosa ho fatto io? Come ho agito? Perché il Signore mi ama tanto da avermi creato ed essere morto per me sulla croce. Gesù è morto per ciascuno di noi sulla croce, per me e per tutti voi. Se no le porte del paradiso erano chiuse, sbarrate. Ce le ha aperte lui con la sua crocifissione e morte e risurrezione. Ora io valgo tanto quanto la vita, la morte e la di un Dio. Non mi sottovaluto, valgo tantissimo. E di questo dovete sempre tenere presente la verità, l'essenzialità della nostra vita. Lui ci ha donato la vita, lui ci ha messo, ci ha fatto nascere dove ci ha fatto nascere, ci fa vivere dove ci fa vivere, cioè con la famiglia, nella cosa, così. Però lui ha uno scopo solo, di darci la felicità eterna. Non vuole che noi andiamo all'inferno, Gesù. È morto sulla croce come è morto perché noi andassimo in paradiso. Ci ama, di un amore eterno, di un amore che noi neanche abbiamo l'idea quanto ci ama. Ora, perché io devo sottovalutare questo amore? Perché devo sottovalutare questa sua dedizione totale di se stesso per me? Sapete cosa ci vuole? Prima di tutto, l'umiltà. E la definizione di umiltà che cos'è? L'umiltà è verità. L'umiltà non è un impicciolirsi, un non darsi importanza, anzi, l'umiltà è verità. Io sono stata creata da un Dio, la mia anima è stata creata da un Dio. I miei genitori potevano darmi la vita quanto volevano, ma se Dio non mi creava l'anima, io non esistevo. Io sono stata creata da Dio con lo scopo di andare, di godere Lui per tutta l'eternità. Non con lo scopo di andare all'inferno, ma per godere Lui per tutta l'eternità, io devo fare guerra al peccato. Don Bosco quanto batteva su questo, con i ragazzi suoi. Fate guerra al peccato. Siamo deboli, cadiamo. Ma vedete, confessare, passava le notti intere a confessare, sapete, Don Bosco, che una notte è crollato dal sonno e aveva il braccio del ragazzino e lui è appoggiato la testa sul braccio del ragazzino e quel ragazzino è stato là quasi tutta la notte, fermo, immobile, col braccio che dopo era morto, come si dice, no? Non sentiva più. Per non svegliarla. Pensate quel ragazzino, che amore aveva per il Signore prima di tutto, per Don Bosco, e che premio aveva avuto quando è morto. Pensate, vedete come stanno le cose. Ma Don Bosco passava le notti intere a confessare e crollava anche così, proprio perché a un certo momento lavorava tutto il giorno e poi ancora la notte non dormire, ma se c'erano tanti ragazzi da confessare, lui stava là tutta la notte, perché aveva capito il valore della grazia di Dio. Ora noi non abbiamo bisogno di questo, noi abbiamo i confessori, beh, nelle parrocchie non lo so, perché a me viene, quando vedo certe parrocchie mi viene da piangere, dico la verità. Però in ogni città c'è sempre ci sono i frati, vero? Vero che sono una scappatoia dei frati? Una salvezza ai frati? La sì che trovate facilmente da confessarvi, è vero o non è vero? In quasi tutte le città, paesi, siamo adesso con la facilità che abbiamo di spostarci. Ecco, se abbiamo proprio necessità, andiamo dal frate. Non occorre che abbiate il confessore fisso, non occorre che andiate dal vostro parroco, se avete vergogna del vostro parroco, non importa. L'importante è che vi mettiate in grazia di Dio. E se non fate tempo, perché la sera capite, eccetera, dite un atto di dolore. Dite: Gesù, perdonami. Perdonami, ho sbagliato proprio, perdonami. Appena posso, domani vado a confessare. Ma appena posso, perché adesso è tardi, la notte non posso. Doveste morire quella notte, non andate all'inferno, anche se avete il peccato mortale nell'anima. Perché Dio è misericordia infinita. Dio è misericordia infinita, ricordatevi. E dopo abbiamo 100 maniere di potersi andare a confessare, di potersi mettere a posto. Perché poi ci sono delle, lo conosco perché ho insomma sono vecchia, no? Ne ho viste di cose. Ho visto di situazioni incarbugliate, visto difficili. Ma ho visto che con la grazia di Dio tutto si risolve bene. Tutto, tutto. E sapete qual è la chiave di volta? La devozione alla Madonna. La devozione alla Madonna. Oh, che valore che ha quello. Perché lei ha dato tutto al Signore, il suo corpo, la sua anima, tutto. Ed è diventata madre di un Dio. Perché Gesù è Dio. Difatti lei non l'ha avuto perché da un uomo, è proprio lo Spirito Santo che l'ha fecondata. Perciò Gesù è figlio di Dio e lei è la madre di Dio. Guardate, non si è mai udito, come dice quella preghiera, che qualcuno sia ricorso al suo aiuto e non sia stato aiutato. Mai. La scappatoia per andare a Gesù, per ottenere qualsiasi grazia di cui abbiate bisogno, qualsiasi, grazia spirituale, grazia materiale, grazia, abbiamo tutti bisogno dell'aiuto di Dio, vero? Rivolgetevi alla Madonna. Rivolgetevi alla Madonna. Guardate che è proprio la nostra mamma che vuole aiutarci in tutte le maniere. E Gesù ce l'ha data. Ce l'ha data là sul Calvario. Quando ha detto a Giovanni: ecco tua madre. E alla Madonna ha detto: ecco tuo figlio. Ce l'ha data là, mentre stava per morire Gesù. E in che maniera è morto? Pensate, è la nostra mamma. Ci vuole bene. Noi siamo costati la morte, la passione e la morte di suo figlio. Volete che non ci voglia salvare? Oh, se dovessimo raccontare i miracoli, ma quanti miracoli ha fatto la Madonna pur di salvarsi l'anima. Allora ricordate, la scorciatoia per andare a Gesù è Maria. È Maria, la sua mamma. Preghiamola. Quando abbiamo bisogno di qualche grazia, preghiamola. Quando abbiamo bisogno di capire di aver sbagliato e non capiamo tanto chiaramente le cose come stanno, preghiamola. Preghiamola. Guardate, ci ottiene qualsiasi cosa. Del resto, l'Ave Maria, metà è fatta dalla preghiera del dell'arcangelo Gabriele, no? L'annuncio. Ave piena, ti saluto piena di grazia. Perché la chiami piena di grazia? Lei è stata creata, lei è stata concepita senza peccato originale. Noi tutti siamo stati concepiti in peccato originale, tutti. Ci è voluto il battesimo dopo, no? Per scacciare il peccato originale. E per scacciare poi i peccati attuali ci vuole la confessione, ma peccato originale. Ma la Madonna no. Perché? Perché essendo destinata dal Signore a essere la madre di Dio, non doveva aver mai avuto da che fare con il peccato. Perché se capissimo che disgrazia grande è il peccato, è la disgrazia più grande che possiamo avere e fare, sapete, il peccato. Intanto il peccato mortale è un rinnovare l'uccisione di Gesù. Prima di fare un peccato mortale, provate a pensarci, io uccido ancora Gesù. Io credo che se arrivassimo a pensare questo non lo faremmo più un peccato mortale, più, perché è un rinnovare l'uccisione di Cristo. Però c'è la confessione, ce l'ha inventata lui, proprio Gesù ci ha inventato la confessione. Quel grande sacramento, per cui dopo, e dopo la confessione, ecco la comunione, l'unione con il Signore. Quando abbiamo Gesù nel cuore, con la comunione, che cosa gli diciamo? No, Signore, ho bisogno di questa grazia, ho bisogno dell'altra grazia, ho bisogno, sì, va bene, viene anche pregare per tutte le grazie di cui abbiamo bisogno. Ma prima di tutto diciamo grazie Gesù. Grazie Gesù che ti sei incarnato per noi. Io ti voglio bene Gesù. Io ti amo. Glielo dite a Gesù che lo amate. Diteglielo per favore. Va bene, lo sa, dite voi, lo sa. Ma no, va bene. Anche umanamente si dice volentieri, no? Ai vostri mariti, ai vostri figli, ai vostri spose, dite, diamo. Bisogna dirlo. Anche a Gesù dite. C'è quella toria che ha insegnato, Gesù ti amo, sono le anime. Va bene, ma Gesù ti amo. Gesù ti amo. Guardate, ditelo ogni tanto. E se lo dite col cuore, vuol dire che scegliete lui e non scegliete Satana, e non scegliete voi stessi e non scegliete soprattutto il peccato. Se disgraziatamente si cade in peccato perché siamo mortali, siamo deboli, diciamo Gesù perdonami, io ti amo, ti voglio bene, ogni tanto faccio cilecca, la mia magari natura mortale ha la prevalenza, ma no, aiutami, aiutami. Aiutami, perché solo il Signore ci può aiutare a fare guerra contro il peccato mortale, sapete? Solo Lui. Sì, ci sono anche i mezzi umani, c'è il sacerdote, ci sono anche le parole che adesso il Signore mi fa dire a voi, vi possono aiutare, però prevalentemente è questo, la volontà dentro di amare il Signore. E ricordatevi che il peccato mortale vi taglia proprio fuori dall'amore. Dall'amore di Dio. No, Lui ci ama lo stesso, ma siamo noi che non amiamo Lui. E questo è importante, eh? È importante. E guardate che per fare un peccato mortale ci vogliono tre cose. Ripassiamo il catechismo. Materia grave. Va bene? Materia grave. Per esempio io posso andare alla messa un sabato sera, la domenica e non vado. Per pigrizia, per fare la pesca, qualcosa. Eccetera, eccetera. Non vi sto a parlare tutti i comandamenti. Piena avvertenza, che sono in me, perché un matto dice, in quel momento ho un momento di paura, un momento di debolezza. Quello lo sa nostro Signore, e deliberato consenso, cioè lo voglio fare. A dispetto di Dio, della Madonna, dei Santi, diceva il mio direttore spirituale, quando ci spiegava questo, diceva: se io dico a dispetto di Dio, della Madonna, dei Santi, voglio fare lo stesso peccato, va bene? Però state attenti, perché anche la mancanza di attenzione, la mancanza di vigilanza, se io so che andando in quel posto sono nell'occasione di fare un peccato mortale, non ci vado. Se tuo occhio di scandalo, dice Gesù, levalo, meglio andare in paradiso con un occhio solo che all'inferno con due occhi. Questo è il Vangelo. Se la tua mano è di scandalo, tagliala. Gesù è inesorabile, perché ci conosce molto bene. Chi è che ci conosce meglio che Dio? Neanche noi non conosciamo noi stessi come ci conosce Dio. Ad ogni modo, guardate, tutto questo ci porta a che cosa? Al precetto essenziale di amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze. Pensiamo a questo precetto. Amare Dio con tutta la mente, cosa vuol dire? Pensare come la pensa il Signore, pensare come ci hanno insegnato nel catechismo, pensare come ci predicano, ma non tutti, perché state attenti anche alle prediche. Purtroppo, il demonio si è insinuato anche nelle persone della Chiesa, purtroppo, ed è una cosa che mi stringe il cuore proprio. Per cui ci sono dei sacerdoti che si sono dati a Satana, non a Dio, e sono sacerdoti. Un Lutero, per esempio, è un sacerdote, sapete, Lutero, quello che ha fondato il protestantesimo, pensate, e sapete quanti ce ne sono ancora. E allora voi state attenti, c'è una base su cui potete facilmente capire se sono, come dire, non devoti, ma obbedienti al Papa, alla Chiesa, al catechismo, o se sono contro. Se voi andate da un sacerdote e vi confessate, siete convinti che questo che confessate è un peccato, e lo sentite dire, per questo cosa volete che sia? Cambiate confessore subito. Cambiate confessore. E guardate che succede, sapete, non è una cosa che non succede, succede. Perché anche la più piccola offesa, anche veniale, al Signore è sempre qualcosa, è sempre un peccato, è sempre qualcosa che ci allontana da Lui, che offende Dio, che è somma bontà. Per cui fate il vostro esame di coscienza. E poi sceglietevi un sacerdote, come Dio comanda, perché ce ne sono, grazie a Dio, sapete? Ce ne sono di bravi sacerdoti, ce ne sono di santi sacerdoti. Ma state attenti, perché se un sacerdote si mette a ridere e dice, per questo cosa volete? Cambiate subito sacerdote. Cambiate subito sacerdote e confessore. E non, come dire, non scandalizzatevi, perché sono di carne e ossa anche loro. E c'è stato un Giuda, ve lo ricordate? Tra 12, alla sequela di Cristo, 3 anni insieme, e uno è Giuda. Cosa volete che... Fate la proporzione adesso. È terribile, sapete? È terribile, però è così. Allora, da che cosa io sento che un sacerdote è veramente santo, mi posso fidare così? Quando dà importanza anche al più piccolo peccato. anche la più piccola mancanza. E se uno dice, no, cosa volete che sia questo, non andateci più da quello, non andateci più. Pregate per lui, pregate per lui. E guardate che non è tanto difficile trovare questo, eh? È abbastanza facile adesso. Non dire, ho trovato un prete che è di manica larga. No, no, cari, con la manica larga non si va mica in paradiso, sapete? Con la manica larga. Perciò, ecco, da questa catechesi portate a casa questo, la necessità di prepararvi bene la confessione, di vedere se il confessore è come Dio comanda e dà importanza anche alle più piccole mancanze e vi aiuta a migliorare. Io vi consiglierei di avere ciascuno un confessore fisso, se lo trovate, se sarebbe bene, sapete, perché quello vi segue man mano, e di sacerdoti buoni ce ne sono, sapete. Io ne ho sempre trovati tanti, tanti sacerdoti buoni e bravi, e sempre ho cercato, anzi il Signore mi ha fatto trovare, dei sacerdoti che poi hanno preso a cura la mia anima e la portano avanti, e la portano avanti. Perché andarsi a confessare ora dall'uno, ora dall'altro, ora da questo, ora dall'altro, si progredisce poco nella santità. Se invece andate sempre da un sacerdote e vi dite, via, mi aiuti a diventare sempre più buona, anche se non santa proprio, perché ci sono dei sacerdoti che ridono se dicevo di farmi santa, ma insomma sempre più buona. Provate, provate, ci sono, sapete, guardate che il Signore li ha sparsi, questi sacerdoti, ne conosco tanti anch'io anche qua, nei dintorni, di sacerdoti santi, che vi possono aiutare, però sta a voi anche trovarli. E sapete cosa mi ha consigliato un bravo sacerdote? Prima di trovare, prima di prenderlo per direttore spirituale così, mi ha detto, fai una novena allo Spirito Santo. Fai una novena allo Spirito Santo. E io l'ho obbedito, ho obbedito a questo sacerdote. Ho detto, sì, volentieri, faccio una novena. E difatti. E tutte le volte ho fatto così, sapete, quando dovevo cambiare, perché io come suora dovevo cambiare casa, dovevo cambiare confessore. Guardate, ho sempre trovato una cosa. Perché dobbiamo pregare per i sacerdoti. Per tutti i sacerdoti, perché sono tanto nel pericolo i sacerdoti, il demonio li attacca in tutte le maniere, ma specialmente per quello che dovrà avere cura della nostra anima. E sia lodato Gesù Cristo. Questo di chi è? Tuo.